la lettura del Vangelo di Marco, pregando insieme, come al solito, con un salmo, che è il Salmo 145. 144-145. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno e lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e il salva.
Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli altri.
Canti in bocca la gloria del Signore, e ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo che dice che il Signore provvede il cibo a suo tempo a tutti, apre la sua mano e sazia la fame di ogni vivente. Il Signore sazia la nostra fame, ci provvede del cibo, della vita, e questa sera vedremo il secondo racconto del pane che sazia la nostra fame. E speriamo anche che ci dia voce sufficiente, perché siamo tutti e due influenzati, neanche che dall'Italia mettendo insieme esce una persona giusta, a tutti e due manca la voce. Però speriamo che a Dio piacendo. Prima di entrare nel testo, ecco, il capitolo ottavo è tutta una ripetizione di quanto si è fatto nel capitolo sesto e settimo. Si riprende il fatto dei pani, il fatto della barca, il fatto che i discepoli non lo conoscono, il fatto del perché non lo conoscono, e alla fine il miracolo perché lo si riconosca. Ed è importantissima la ripetizione. A noi dà fastidio ripetere le cose, ci annoiamo. Ora, le cose fondamentali della vita si devono ripetere. Tranne il morire non si ripete. Ogni fatto vitale è nella ripetizione. Noi viviamo nel tempo. E oggi abbiamo così l'idea che tutto è da consumare preferibilmente entro. Cioè tutto è da consumare a scadenza. La ripetizione fa vedere ciò che non è a scadenza e che è segno di qualcos'altro. Il respiro lo si ripete, il ricordo di chi ami lo ripeti e una cosa bella la guardi e la riguardi e la riguardi ed è sempre più bella. Cioè il criterio della bellezza e della vita è la ripetizione, sono solo le cose brutte che basta una volta e ce ne avanza. Per cui chi non affronta, direi, anche la cosiddetta noia della ripetizione resterà sempre molto superficiale e non capirà mai nulla della vita. Che cose ripeti, ripeti e vedi. E poi c'è un senso profondissimo in quelle ripetizioni necessarie che a noi danno fastidio. Che senso ha pulire la casa il mattino quando la sera poi è sporca? Le donne mi capiscono, anche gli uomini che oggi sono a parità, devono fare i casalinghi. Che senso c'è cucinare che poi dopo mezz'ora magari si lamenta solo perché è bruciato o perché non è... Eppure la vita si gioca in queste cose ripetitive. Perché? Perché nel fare cose nuove uno si interessa della cosa da fare, ma qualunque cosa fai non è importante. Il mondo c'è già, tu ci sei già, gli altri ci sono, quindi per quanto tu faccia non fai mai una cosa importante. Una cosa importante invece è il modo con cui fai le cose. Quello può essere nuovo. Tutta l'arte è solo il modo. Sa, una bottiglia dipinta, non so, da un Morandi da me, guarda, è un modo diverso, solo uno gli fa vedere qualche miliardo, la mia neanche si vende. O 100 lire la bottiglia, ma quella vera semmai. Il modo. Il modo può essere divino ed è nella ripetizione che capisci il modo, perché nel far la cosa per la prima volta sei intento nel far la cosa. La ripetizione ti suggerisce il modo e vorrei che noi imparassimo, perché oggi va scomparendo la cultura della ripetizione del modo, tutto è da consumare, da bruciare, c'è scritta la scadenza che noi ce l'abbiamo scritta, qui non lo sappiamo ma gli altri la vedono e il medico ce la legge. Invece no. E tra l'altro proprio così la vita nelle cose più ripetitive è come un mercato, il mercante avveduto ci guadagna un patrimonio, lo sprovveduto ci perde tutto, nelle cose quotidiane. E così la nostra vita quotidiana è davvero costruire un mosaico dove ogni pezzo di tempo è un tassello, il tempo è vita. E ogni parte è significativa, ed è significativa per il modo con cui la fai, non per la cosa. Cosa vuoi fare? Noi invece insistiamo sempre sulle cose da fare, sulle prestazioni, le cose. No. E questo brano ci dirà, attraverso la ripetizione, il modo in cui vivere il pane, vivere la vita, lo spirito con cui viverla. Questo sazia, questo dà gioia. Da pienezza, il resto non sazia, non dà vita. Qualcosa da aggiungere?
No, che apparentemente la ripetizione nella nostra così maniera di ragionare, che credo sia la maniera tipica della cultura di oggi, fare due o tre volte la stessa cosa è un segno di morte. Voglio dire, mi richiama più l'idea del fallimento che non l'idea del successo. Successo è nel fare sempre cose nuove, la vita è nel fare sempre qualcosa di diverso. E superare la paura di morire è esattamente poi la capacità di fare bene il come, appunto, fai le stesse cose. e l'accogliere la vita che ti invita ogni giorno a vivere ripetendo delle cose fondamentali, e questo lo fai in nome della vita.
E poi un'altra cosa ancora sulla ripetizione. E perché a scuola si fa ripetere? Perché ricordino. La ripetizione crea il ricordo. Il ricordo vuol dire proprio riportare al cuore. Uno poi vive di quello che ha dentro il cuore. Quindi la ripetizione è fondamentale per il ricordo. Imparare a memoria è importante. Al momento giusto, quando c'è quella cosa, dici, ah, era così, lo so già. Cioè è l'anticipo del tuo cuore sulla realtà che la capisce, perché ha già ricordo. E ogni esperienza nuova arricchisce il ricordo e arricchisce la persona. Se tu togli il ricordo, distruggi la persona. Non ha passato, non ha futuro, non vive neanche il presente. Consuma sensazioni. È un consumatore di sensazioni, ma non vive. Per cui la ripetizione è indispensabile proprio perché ha lo spessore della persona, il ricordo. E tra l'altro il ricordo è molto selettivo, ricordi le cose che ti interessano, che hai dentro, che vuoi mettere dentro, che ti stanno a cuore. Ecco, se si nega questa dimensione materiale del ricordo, che è la ripetizione, proprio si distrugge la persona ridicendola, ma anche l'animale ha i suoi ricordi. Un cane gli muore il padrone, si lascia morire anche lui, pensate agli uomini. Va bene.
Possiamo leggere il brano.
Possiamo leggere il brano, che è una ripetizione due volte. Due volte vuol dire principio di molto, cioè va sempre ripetuto questo. E ogni ripetizione è diversa dal precedente, si essenzializza, questo racconto è più essenziale, evidenzia meglio quei dettagli fondamentali, il ricordo essenzializza ed evidenzia la sostanza. Leggiamolo.
Marco 8, 1-10. In quei giorni di nuovo c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: «Ho compassione della folla, perché già da 3 giorni rimangono presso di me e non hanno che mangiare. E se li rimando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano». E gli risposero i suoi discepoli: «E come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto?» E chiedeva loro: «Quanti pani avete?» Ora quelli dissero: 7. E ordina alla folla di posarsi giù per terra, e presi i 7 pani, rese grazie, spezzò e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla. E avevano pochi pesciolini, e benedicendoli disse di offrire anche questi. E mangiarono e furono sazi, e levarono 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000, e li rimandò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, giunse nelle parti di Dalmanuta.
Ecco, in questo brano vedrete che mangiano in 4.000 e sono sazi. E vedremo anche con grande sorpresa che 4.000 sono più di 5.000. Non meravigliatevi. E poi ne avanzano 7 sporte, là ne avanzarono 12, e vedremo che 7 è più di 12. Nella ripetizione la cosa sembra minore ed è maggiore. Entriamo nel testo, che riprende esattamente quello che abbiamo già fatto a maggio, ma lo riprendiamo anche noi ripetendo, perché vediamo le variazioni e ripetiamo il testo. Cominciamo dal principio.
Versetto 1. In quei giorni di nuovo c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: «Ho compassione della
comincia con in quei giorni, che rare volte Marco comincia con questa parola, e in genere dice subito dopo, in quei giorni. Cosa vuol dire in quei giorni? Il racconto ci parla di quei giorni, ce ne parla ora. Noi ricordando ora quei giorni, siamo presenti a quei giorni, quindi il ricordo attuale rende presente quei giorni. C'è molta folla, non c'è da mangiare, e il tema fondamentale di tutti questi capitoli è il mangiare e il vivere, non si può vivere. E nel brano precedente si diceva anche il perché c'era una folla che andava e veniva. Qui non si dice più il perché, si dice che manca il cibo, manca la vita, e Gesù dice: ho compassione della folla. Ecco, il tema fondamentale del pane è la compassione. La sorgente del pane è la compassione. La parola compassione vuol dire patire con, in greco simpatheia, simpatia, è la qualità fondamentale di Dio. Ogni azione che non nasce dalla compassione non serve a nulla, distrugge l'uomo. La compassione è quel sentimento profondo che fa sì che tu davanti al male senta come tuo il male dell'altro, ed è l'espressione più profonda dell'amore, il patire con compassione, il sentire come tuo il bene e il male dell'altro. Cioè, vuol dire che l'altro ti sta dentro, lo senti. E Dio è compassione. È la forma più profonda di amore, cioè senti l'altro, il suo bene e il suo male come tuo. E sotto la parola compassione in greco c'era la parola spraghitheis, le viscere, sono le viscere materne. Cioè Dio è madre. E in ebraico c'è la parola rachamim che vuol dire utero, è la maternità, cioè non può non sentire noi come parte più profonda di sé e più di sé. E quando Luca parla della santità di Dio che è diverso, dice perché Dio è diverso, perché Dio è Dio. Dio è Dio perché è misericordia, cioè perché è utero materno. Qui dice diventate misericordiosi come il Padre, viene a essere la legge di santità. Quindi questa compassione, questa misericordia, questo sentire l'altro è la qualità più profonda di Dio da cui scaturisce la vita. E noi stessi partecipiamo della vita nella misura in cui abbiamo compassione. Chi non ha compassione non vive. Chi non sente l'altro, chi non ama non vive. È spietato, rende impossibile la vita a sé e agli altri. E come all'origine del mondo c'è l'amore, la compassione, la maternità di Dio, così all'origine di ogni relazione che sazia, di ogni pane positivo, c'è questa compassione, questa relazione. Se no, c'è il pane che dà la morte. C'è il pane del potere, il pane del dominio, il pane dell'amarezza, il pane rubato, pane che manca.
Quindi infatti questa folla è affamata. La compassione di Gesù è rivolta ad una folla che è affamata, e dove non c'è compassione c'è la fame, cioè c'è una vita che viene meno. E l'esperienza della storia di sempre, è l'esperienza di una storia in cui l'uomo è affamato, cioè è privo di compassione, non riceve e quindi non è capace di dare compassione.
Scusate, uno dei segni fondamentali della compassione l'abbiamo fuori campo dal racconto, cioè che Gesù ripete il miracolo. C'è la sua pazienza. Non avete capito, dovrebbe concludere, penso. Tornate indietro, io vado avanti. restate nella classe precedente, chi passa viene con me, gli altri faranno i ripetenti, no? E ripete lui, non fa fare da ripetenti a loro, ripete lui. Cioè, la ripetizione è il segno della compassione di Dio, anche il tempo che continua è il segno della sua compassione. Ha pazienza, è l'unico difetto che ha, che se la perdesse un po', diciamo noi qualche volta, se risolvesse certi casi ci piacerebbe, vero? C'è lui no, e Dio è paziente.
Si può ancora dire che l'unico miracolo in cui ci sono grandi cifre in tutto il Vangelo, credo, no? Che è l'unico episodio in cui si parla di grandi numeri, e sappiamo che Gesù rifuggiva per sé dai grandi numeri, non andava certo a contare i suoi successi. E qui è l'unico luogo dove si specificano i numeri, le cifre, perché c'è una folla che è il mondo intero, che è la storia umana nel suo insieme, che va salvata. E c'è quasi questo dito di Dio che conta i suoi figli da salvare uno per uno, e non importa se sono pochi, tanti, cioè finché non sono salvi tutti, insomma.
4.000
vedremo. 4.000, esatto. Va bene, continuiamo.
C'era solo il versetto prima, ma state tranquilli, un quarto d'ora finiamo, per via di voce anche.
Compassione della folla, perché già da 3 giorni rimangono presso di me e non hanno che mangiare.
Ecco, i 3 giorni richiama i 3 giorni in cui Gesù stesso digiunerà per confezionare il pane, 3 giorni, ecco, la sua morte che dà da mangiare. E questi stanno presso di lui nel suo digiuno, e continua dicendo:
e se li rimando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano.
Ecco, si parla del cammino e del venire da lontano. Il venire da lontano nel Vangelo di Marco sono i pagani, e il cammino è il cammino verso i pagani. Quindi, mentre la prima moltiplicazione avanzano 12 ceste, ricorda le 12 tribù di Israele, è probabilmente così indirizzata a Israele, cioè il pane e la vita è data a Israele, il pane e la vita è dato non solo a Israele, ai vicini, ma anche ai lontani. È interessante allora che questo pane è dato ai lontani, non solo ai vicini, è per tutti.
Può dire che qui questo uomo che Gesù ha davanti è un uomo che, attraversando la vita, attraversando la storia, torna a casa, ha bisogno di tornare a casa, è il cammino di ogni uomo, l'uscire nella vita è un tornare a casa, e la casa è la casa del Padre. È importante che questo uomo non torni a casa digiuno, cioè che quest'uomo nel corso di questa vita trovi pane, cioè trovi senso, trovi gioia, trovi felicità. E Gesù si sforza di darglielo, insomma. E possiamo leggere versetto 4. Egli risposero i suoi discepoli: e come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto?
Ecco, i discepoli avevano già visto che si poteva saziare, ma l'uomo dimentica l'azione di Dio. Si ricorda delle sue possibilità, le nostre possibilità sono sempre uguali, c'è deserto, manca il pane, se un po' ne abbiamo teniamocelo. Cioè facciamo memoria dei nostri limiti, di quel che ci manca, dell'insufficienza, noi celebriamo sempre l'insufficienza, e anche se abbiamo tanto, ma se capita una carestia, ma se capita un incidente in macchina, potevo cambiare, ma se capita... Facciamo sempre memoria delle insufficienze di vita, e quanto più uno ha, più fa memoria dell'insufficienza, quindi ingrandisce e sacrifica la vita a questo. E si dimentica invece che il problema non è assommare, ma condividere. Quindi come si fa a saziare in questo deserto? È semplice, basta condividere quel che c'è. non c'è nulla da fare, non c'è da moltiplicare i beni, non c'è da sommarli, anzi mancano per questo. Quindi i discepoli non hanno ancora capito lo spirito, come capita anche noi che abbiamo celebrato l'Eucaristia tante volte, celebreremo ancora, ma diciamo come si fa a mangiare, a vivere in questo deserto, a saziare la nostra fame. E il Signore è paziente, ripete lo stesso gesto fino a quando una volta o l'altra ce lo ricordiamo davvero.
Possiamo leggere il versetto 5. E chiedeva loro: quanti pani avete? Ora quelli dissero: 7.
Ecco, si cerca sempre la soluzione altrove, no? Fuori. E Gesù dice: quanti pani avete? Cercatela lì la soluzione. È la stessa domanda che ha fatto l'altra volta: quanti pani avete? Andate a vedere. Era probabilmente la loro scorta personale, no? 7 pani, pugliesi, ci mangi quel giorno, il 12. Quindi il problema è mettere in gioco la propria scorta, non fare soluzioni globali, pianificate per tutto il mondo. Se ognuno è disposto a mettere in gioco la sua parte, il mondo è già risolto. E mentre l'altra volta avevano 5 pani e 2 pesci, qui hanno 7 pani. È il numero della perfezione, 7. Nella ripetizione nasce un po' alla volta anche la perfezione, anche se uno non ha capito bene. Anzi, questo pane è il pane che ci introduce nel settimo giorno, cioè nel senso della vita e della creazione. Il pane è il modo di vivere, ci dà la vita stessa di Dio questo pane, che è quello che celebriamo nell'Eucaristia e che va celebrato quotidianamente nella vita. Il problema è cosa si fa di questo pane che è già perfetto, quindi non manca nulla. Noi diciamo che manca, no? Non manca nulla, dipende da come lo prendi.
Cioè c'è già tutto in questo mondo, il problema è come si fa perché tutti possano mangiare. E ordina alla folla di posarsi giù per terra, e presi i 7 pani, rese grazie, spezzò e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla.
Ecco, questo testo vi è familiare, ogni volta nell'Eucaristia lo si ripete, richiama l'ultima cena ed è il senso di tutta la vita di Gesù, il senso della sua morte e della sua resurrezione. Ora qui è descritto in termini molto semplici, attraverso poche parole che riguardano cosa fa Gesù col pane. Vediamo cosa fa Gesù col pane. Lo prende, il pane e la vita noi la prendiamo. Però ci sono due modi di prendere, abbiamo già visto la volta scorsa, prendi dicendo è mio con il pugno chiuso o prendi dicendo grazie con la mano aperta. Se prendi dicendo è mio e possedendo, ti interessa la cosa diventa il tuo assoluto, sacrifichi la vita al pane e muori, lo sottrai ai fratelli e nasce ogni forma di lotta. Se tu invece prendi, aprendo la mano, e ricevi quel pane come dono del Padre, quel pane, insieme a quel pane cosa c'è? L'amore del Padre. E questo è il pane che sazia. Quel pane diventa relazione, amore, vita. Quel pane che prendi come dono, poi lo condividi con i fratelli. Allora capite, sono due modi diversi di prendere il pane, la vita. O la prendi come dono, allora nel dono c'è il donatore e quindi il pane è segno di amore, e per pane si intende tutto, non si intende solo il frumento. Nel pane c'è non solo il frumento che è la natura, ma c'è il lavoro, le relazioni, la cultura, la storia. C'è tutto quel che c'è natura e cultura, è dono. Se tu te ne impadronisci lo distruggi, se tu lo ricevi come dono, questo è oggetto di comunione con chi dona. Se tu fai il feticcio del pane, il feticismo della merce è questo, il tuo assoluto è quello, è il tuo Dio. Sacrifichi la vita a quello e perdi la vita per il pane. Se il pane invece è dono, ecco che richiamo al donatore, è comunione. Cosa fece Adamo? Ha creato immagine di Dio, è il dono che Dio gli ha fatto. Lui volle possedere ciò che era donato. Non puoi possedere ciò che è donato. Perché ciò che è donato è segno d'amore di chi dona. Se dici è mio, non è più un dono. Se tu rubi una cosa che il tuo ragazzo o la tua ragazza ti dona, è orribile. E noi rubiamo le cose. Ne facciamo un feticcio, l'assoluto. Questo è il modo da vivere la morte. Ma non sono le cose, la prima cosa sono io stesso. Io sono il primo dono che Dio mi fa. O mi accolgo come dono, come segno di amore, o non ha nessun senso la mia vita perché sono al mondo. Che male ho fatto? Che debito devo pagare? Quanto costa? O mi prendo come dono di amore, mi accetto come tale e rispondo con amore donando la vita, o non so perché sono al mondo. Quindi il problema fondamentale è di come si prende, se si prende così o così. A mano chiusa, possedere, il principio di morte, ricevere come dono è il principio di vita. Nel dono ogni cosa diventa simbolica e l'uomo vive di simboli. Ti spiego, l'uomo non è che mangia come il cane alla sua ciotola ringhiando al vicino, l'uomo mangia insieme il cibo, diventa comunione, diventa famiglia, diventa affetto, e questo è il cibo che sazia. Il cibo non è solo conservazione dell'individuo, è comunione di persone. Così la sessualità per le persone non è conservazione della specie, è comunione di persone. Cioè è proprio il valore simbolico che fa la differenza tra l'uomo e l'animale. Delle stesse identiche cose. Il valore simbolico dà vita, dà ragione, dà senso, dà comunione. Il feticcio invece ti uccide, sacrifichi la vita a quello, sei reificato tu e non vivi più. Infatti se abbiamo un problema della nostra civiltà non è che ci manca pane a noi, è che abbiamo infinito pane, affoghiamo ma non ci sazia. Dobbiamo fare tante diete, ma non ci sazia neanche queste. Cioè proprio perché ci manca la relazione e questo è il pane che sazia. E la relazione è il dono, per cui la prima cosa è prende i sette panni e rende grazie, ecco. Prende e non guarda la cosa, ma guarda la persona. Per cui la cosa è in relazione con la persona. Per cui è contento, rendere grazie vuol dire essere contento. È contento, ma non della cosa, della persona, rende grazie alla persona, non alla cosa. Sono contento dell'amore che ricevo in questa cosa. Ogni cosa è segno di grazia, di amore. E rendo grazie, cioè restituisco amore, cioè fa entrare in circolazione l'amore ogni cosa, ogni creatura. E allora posso anche spezzare e dare. In quanto ricevo sono figlio, in quanto spezzo e dono sono uguale al padre, non sono minorenne e minorata per tutta la vita, ma ho lo stesso spirito del padre, l'amore che ricevo lo so anche dare. Questo è il circuito della vita del figlio di Gesù, che è il circuito della vita che c'è in ogni uomo. Se si interrompe questo è la morte. E Gesù è venuto a riaccendere questo circuito attraverso il dono di sé, attraverso il suo pane, attraverso l'Eucaristia, la sua vita, la fraternità. E questo pane lo dava ai discepoli, vuol dire che continua ancora a darlo, ha cominciato e non ha finito. Un'azione imperfetta, non è ancora finita. E i discepoli, cioè ciascuno di noi dando questo pane, in realtà diamo ancora lui. Perché il pane, l'amore è Dio e noi comunichiamo Dio e Dio si comunica attraverso il nostro condividere il pane, condividere la vita. Con questo breve versetto è la sintesi di tutta la scrittura. e rappresenta il modo nuovo di vivere dell'uomo. È l'uomo che prende, rende grazie, spezza e dona, come Dio. È l'uomo che diventa Dio. È diverso dall'uomo lupo che afferra, ringhia e morde.
Non so se si può, ma così mi veniva mentre ascoltavo Silvano un'immagine che c'è anche nel Vangelo di Marco. Anche questa si incentra su un gesto che è lo spezzare, ed è l'inizio della passione di Gesù, dove la donna di Betania spezza, rompe il vasetto di alabastro e versa questo profumo su Gesù. E c'è questo, il silenzio di quella sala in cui si spezza questa vita che si dona. E lo stesso farà Gesù sulla croce. E questo è il centro della relazione umana. Cioè, si è fratelli dell'altro quando si spezza la propria vita per l'altro, di fronte all'altro, insomma. Cioè, lo spezzare è il simbolo dell'amore, insomma. Cioè, amore è spezzarsi. Amore è spezzare, è condividere.
Ecco, leggiamo gli ultimi tre versetti.
Ecco. E avevano pochi pesciolini e, benedicendoli, disse di offrire anche questi. E mangiarono e furono sazi. E levarono 7 sporte di pezzi avanzati, erano circa 4.000, e li rimandò.
Si sottolinea anche il fatto dei pesciolini a parte, per evidenziare il pane, e il pesce è un simbolo di Cristo per un motivo molto semplice, non solo per l'anagramma di Cristo, l'anagramma di Gesù Christus e Christos Theuios Soter, Gesù Cristo, Dio Salvatore, ma anche perché il pesce è un animale che vive nell'abisso, dove l'uomo muore. Cristo vive nella morte. E poi viene sulla terra, muore e dà la vita per l'uomo. E lui è venuto sulla terra, con la sua morte ha dato la vita all'uomo. Quindi il pesce è simbolo di Cristo. Ecco, e di questi pani mangiarono e furono sazi. Del pane dato così si mangia e ci si sazia. La grossa maledizione è mangiare e non essere sazi. E conosciamo tanti cibi che non ci saziano, anzi. Non basta mai il cibo se non c'è dentro il condimento dell'amore di chi lo dà. Tant'è vero che il bimbo che manca di affetto mangia tanto, vuole l'affetto. Una sgridata la ricompensi con un dolce. Un bisogno di dolcezza, ma di altre dolcezze. È comprensibile, ma questo cibo mangi, ne vivi e ne vivi a sazietà. Ti dà la vita piena, la gioia. E ne avanzano 7 sporte e richiamano i 7 diaconi che dovevano dare il pane alle vedove dei pagani, cioè richiama ancora il mondo dei lontani, del pagano. Ne avanza il numero perfetto per i lontani anche. E ne mangiano, per cui il numero 7, ecco, è più di 12, dicevamo, là ne avanzavano 12 per le 12 tribù di Israele, qui 7, che richiama tutti i popoli tramite i 7 diaconi che dovevano pensare alle vedove dei pagani, che sono tutti i popoli. Poi qui mangiano 4.000, là 5.000, 5.000 richiama la prima comunità cristiana di Atti 4.4, che dice erano 5.000 che vivevano così. Qui invece sono di più perché sono 4.000. 4.000 e 1.000 vuol dire infinito per 4, che sono i 4 punti cardinali. Quindi l'infinito per tutto il mondo. Non è più solo la prima comunità, ma tutto il mondo è chiamato, il mondo dei lontani, si dice vengono da lontano. Il numero 7 richiama i diaconi per i pagani, e questo 4.000 con le quattro direzioni, ecco, tutto il mondo è fatto per essere saziato da questo pane, nessuno escluso. Come vedete in queste ripetizioni, allora si sono capite cose nuove, si è capita meglio la compassione, è Gesù stesso che la dice, e altre cose che eventualmente abbiamo capito, possiamo rileggerla e le mettiamo in comune.
Così, che cosa lo colpisce di questo testo? Io così comincio dicendo che forse in queste sette sporte c'è un po' lo spazio e il tempo di tutta la storia umana dopo Gesù, insomma. Cioè, sono il segno di che cosa è rimasto di quel Gesù, che cosa è rimasto del pane spezzato, del pane da spezzare, da continuare a spezzare. E continuare a spezzare questo pane per tutti, cioè il numero 7, cioè chi è Gesù, che cosa è Gesù, e queste sette sporte di pane spezzato, cioè questo è.
Saprei saltare un giorno a pranzo, mi da pensare se in questi tre giorni non abbiano mangiato né Gesù né i discepoli.
Può darsi varie ipotesi, uno che non abbia mangiato, io ritengo, si sono mangiato quello che avevano, adesso non c'è più niente. Avevano lì la provvista un po' così, hanno tirato. Ecco, per cui probabilmente adesso dice, hanno finito tutto da mangiare, potrei rimandarli a casa, e se mi vengono da lontano e muoiono tornando, cioè non è che poi muoiono perché resistono benissimo quella gente al digiuno, ma il significato è profondo, cioè l'uomo da sempre ha finito le sue provviste.
Non ce la fa arrivare a casa, insomma, questo da solo non ce la fa.
Ha bisogno del pane per il ritorno. È troppo lungo il cammino, richiama il pane dato al primo profeta Elia. Ed è interessante che il pane che ci fa tornare a casa è quel pane che viene da casa, cioè è questo amore concreto che spezza, dona e riceve. Questo è il pane che ci riconduce a casa e fa essere casa qualunque luogo.
E poi volevo chiederle, leggendo questo brano, mi piace molto questa cosa per me forse. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Forse questo sedersi per terra dell'uomo sta a indicare che ognuno di noi deve essere nella propria vita particolarmente, scusi, umile, di non gasarsi troppo. E poi volevo chiedere se la ricetta della nostra vita come cristiani è proprio quello di ringraziare il Signore per la vita che ci dà, ma soprattutto poi di darla agli altri.
Adesso vediamo per ordine le domande. Con l'influenza divento anche più scemo del solito. Allora, cominciando dalla penultima, sedersi per terra.
Sì, Gesù,
non è sedersi, il versetto sesto.
Sesto,
ecco, posarsi.
No, c'è sulla... sì. Gesù ordina la cosa di sedersi.
Anapese, in sì. Addirittura di anaptitto, cioè proprio di buttarsi giù a terra, in qualche modo stendendosi. Cioè, quindi è per un pasto tranquillo, cioè il pasto lo si fa non in piedi, il piede è il pasto dell'esodo, invece cadere giù così è proprio il pasto definitivo che si protrae nella notte come si stava sdraiati sui letti, no, a mangiare la notte con gli amici. Cioè questo diventa il pasto bellissimo che si protrae nella notte e che crea amicizia e intimità. Dopo, l'altra domanda
è... Volevo sapere la differenza che c'è tra la compassione.
Ah, la compassione, sì. C'è in greco la parola sphangitheis, sphangheson le viscere, ecco, che richiama la parola e traduce in genere la parola ebraica rachamin, che è l'utero, ed è la qualità fondamentale di Dio quando si parla di Dio misericordioso, cioè Dio è materno. Diventate materni come il padre, sarebbe la traduzione, o uterini come il padre, Luca 6,36. Perché? Perché la santità di Dio, ciò per cui Dio è Dio, siate santi perché io sono santo, dice il Levitico, viene tradotto siate misericordiosi perché io sono misericordioso. Perché la sua santità, la sua diversità è che lui non può non amarci. Si potrà la madre dimenticare di suo figlio? Sì, la madre può dimenticarsi, io no, perché è lui che mi ha fatto. Quindi la qualità profonda, e ogni persona ha bisogno di amore assoluto, di accettazione assoluta, no? I cui genitori, se tutto va bene, sono un segno, perché assoluti non sono, che tante volte neanche accettano. Ecco, però il bisogno l'abbiamo tutti, e questo bisogno è davvero il punto più profondo dove tocchiamo Dio, perché Dio sazia questo bisogno. Se c'è un bisogno, se c'è una fame, perché c'è il cibo, se no non c'è fame. Saremmo già morti se non ci fosse il cibo alla nostra fame. E l'uomo è bisogno di accettazione assoluta, e solo l'assoluto lo accetta così. Ed è Dio. E appunto questa è la compassione. In italiano si può tradurre in infiniti modi, non abbiamo uno preciso. Misericordia, compassione, viscere si usava anticamente, viscere di misericordia è una versione dal greco e dall'ebraico. E la terza, se tutta la nostra vita consiste esattamente nel prendere come dono e nel condividere, sì. Il resto è morte.
A me ha colpito molto il concetto della ripetizione, perché è davvero molto facile quando ci si trova di fronte a un testo che si è già letto dire no, allora passo oltre, mentre invece il ripetere è molto giusto, che noi in alcune cose, le cose belle le ripetiamo, forse vale la pena di ripetere soprattutto le cose belle che si trovano nel Vangelo, cioè di non stancarsi di rileggerlo sempre. E questo, quello che mi ha colpito particolarmente questa volta, anche perché ogni volta c'è qualche cosa di nuovo da cui uno è colpito, è l'idea della folla, che in genere è sempre una folla che dà fastidio, una folla che si aggira, paralitico, bisogna farlo scendere, Zaccheo deve correre davanti. E invece questa folla che è ancora presente, di questa folla il Signore ha compassione, cioè è una folla che va amata.
Tutta la folla nel deserto, tutta la folla ha fame, e tutti sono folla a quel punto, sì. Se non c'è la compassione. E diventa popolo dopo questa compassione, cioè ciò che ci fa uscire dalla folla è questa compassione. Questa sera l'abbiamo ripetuto solo per la seconda volta, Francesca, però se tu domani lo ripeti ancora lo trovi ancora più interessante, e avanti così. Cioè, queste cose, più ci torni su, più le trovi interessanti. E le cose più intelligenti, sono quelle più ovvie, le capisci magari dopo 20, 30, 40 anni. Sta parlando di tanti, che prende, aspetta, ah sì, lo prende lo spettro, chissà cosa vorrà dire. Prova, le cose più ovvie le capisci dopo infiniti anni, e dici, ma come mai non le ho capite prima?
La compassione è anche un sentimento tipico della passione di Gesù proprio poi, no? Cioè, che attraverso la compassione raggiunge tutti, attraverso la passività. Un dono da chiedere.
Poi è vero, bisogna stare attenti, no? La compassione uccide, diceva un filosofo, e ha ragione. Ecco, per cui davvero c'è una compassione che lascio solo a Dio. Noi abbiamo la compassione con una misura. È la misura della mia capacità, cioè non devo neanche eccedere, cioè voglio dire, quella di Madre Teresa è di un tipo, e la mia sarà di un altro, la sua di un altro, cioè ognuno ha la sua misura. Devo stare attenti a non fare della compassione una legge, ognuno secondo il dono ricevuto pezza quel pane che ha, dove l'importante non è quanto, è il fatto che spetta. Per cui adesso chiunque di noi può essere più santo di Madre Teresa facendo molto di meno, se spezza con più amore quel poco che ha, per dire paradossalmente, no? Che non è così, perché lei era molto brava, ma per dire che non è tanto ciò che uno fa, è qualcos'altro. Uno che avesse anche poco, anche poche qualità e anche molti condizionamenti, per cui non è in grado di fare e neanche di voler bene, quel poco che riesce a farlo è grandissimo. Saranno sorprese infinite che vedremo.
Non è neanche questione di classifica, proprio di essere se stessi.
Sì, però c'è sotto qualcosa di divino, che l'identità con sé è il limite più facile in certi casi, non lo so. C'è la genuinità, sì, sì. Sì. Siamo noi giustamente che facciamo un più o un meno, sì. Dove il problema non è il più e il meno, invece è quella pienezza.
Non rispetto a Dio, come lui mi ha pensato.
Comunque forse mi riesce tanto di rapporto a lui, non è una qualità mia.
Mi viene dal pane, perché il pane dà la vita. Per questo è pane, e questo pane è lui che dà la vita per me.
Quando siamo abituati a considerare la ripetitività come qualcosa di che è uno spegnimento, no? Anziché una crescita, cosa bisogna fare? Una specie di rieducazione? Perché poi c'è, credo, una ripetitività che può essere negativa, no? Senza luce, no?
Sentivo dire prima la professione, no? Anche
no, l'ossessione.
Ah, l'ossessione, ah, scusa. No, perché anche la professione alla fine fai le stesse cose. Ecco, ma grazie a Dio che fai le stesse cose, per cui non devi far io, per cui sono libero e penso ad altro. Cioè, il lavoro che preferisco io in genere non è quello creativo, c'è lì a tavolino a pensare, quello mi scoccia, perché quando pensi a pensare a qualcosa, qualunque cosa pensi è sempre un po' stupida. Abbastanza. Quando invece lavori pensi a niente, è bellissimo. Pensi a niente e vivi e senti la vita, è molto più bella, per gesti ripetitivi, più ripetitivo più il ritmo è come il cuore che batte, come cioè, ti rende euforico, perché non hai nulla da pensare, vivi, allora intuisci anche cose grandissime, perché non pensi stupidaggini, per cui anche la ripetitività di gesti manuali, per esempio, non a caso i monaci fanno lavoro manuale, favorisce la vita interiore, anche il semplice rastrellare, pulire la casa, dipende. Se noi cerchiamo il lavoro come riconoscimento sociale, allora certi lavori creativi, innovativi, al riconoscimento, ci piacciono, ci gratificano, diventa il nostro idolo, la nostra vita è il lavoro. Mentre invece, grazie a Dio, non so, una donna di pulizia non potrà mai dire la mia vita è pulire gli uffici, perché è troppo squallido. Allora magari mentre pulisce gli uffici è libera di pregare, di pensare, fare altro. Per cui quei lavori che noi tanto disprezziamo, almeno io personalmente, sono quelli che più apprezzo rispetto agli altri creativi. Danno lo spazio interiore per essere fatti e per ricevere ciò che siamo. Gli altri devi fare, qualunque cosa fai sono cosette, insomma. Se lì invece vivi. Però so che è difficile capirlo e farlo capire. Però la cosa più bella è quando uno la capisce. Cosa ha fatto Gesù a Nazaret 30 anni? Cosa ha fatto Maria per 50-60 anni? E questo è il divino. Ha fatto nulla di che non fosse ordinario, ripetitivo ogni giorno. Per cui è riscattato il quotidiano. Il quotidiano è mai banale. Banali sono le nostre idee strane. Se noi mi domandassimo un lavoro creativo, a parte che devo stare attento alle dita, tagliare la circolare, perché c'è anche il rumore, così non senti le persone se parlano, disinfetti anche gli orecchi, però devi prestare attenzione a non tagliarti le dita, ecco, quindi anche quello è già un po' creativo, ma più creativo sarebbe un lavoro dove non c'è neanche da fare questo.
Noi comunque certamente una paura di fare sempre le stesse cose, no? Perché ci dà come l'impressione che non viviamo, però lì c'è l'inganno di fondo del nemico anche.
Che tutte le tecniche orientali, poi, che sono anche comune, anche ascoltare il battito del cuore e respiro, non è altro che la ripetitività di ciò che avviene, addirittura ti dà l'effetto di ilarità, come una droga, come un'ebbrezza, perché sei presente a questo ritmo che è la vita che pulsa. E questo per sé in ogni lavoro ripetitivo. E capire proprio anche dove le cose più banali e anche l'amore si manifesta nei gesti minimi, non in quelli grossi. Quelli grossi sappiamo farli tutti, anche per vanità, non occorre neanche l'amore. È il gesto minimo, gratuito, che rivela la grandezza. Cioè sono proprio le briciole di pane che rivelano di più la qualità. Questo pane sazia proprio per la sua qualità.
Poi hai parlato di altri cibi, che sono cibi figurati. Però mi sto domandando come posso avere la pretesa di avere altri cibi figurati quando effettivamente ci sono fratelli che muoiono di fame. E io penso che l'impegno, il mio passo di su questa cosa sia provare a rinunciare a questa scorta, che scusate la banalità, sono 365.000 di lavoro. Per cui, non so, vivo male i cibi figurati, vivo male questa cosa, eppure non riesco neanche a fare questo piccolo passo.
Ma è interessante che non è tanto la quantità delle cose che facciamo, ma ha un valore simbolico, cioè vuol dire che ho capito qualcosa che dà senso alla vita, cioè che il senso della mia vita non è l'accumulare pane o altro, ma quella capacità di saper condividere, anche poco, ma almeno so che il senso è quello. Dopo, va bene, ognuno avrà la sua misura, ognuno avrà la sua capacità, ognuno avrà la sua piena libertà, ma dico, capire che il pane che sazia è ciò che si condivide. E se anche si celebra l'anno santo e non si capisce questa cosa, è meglio non fare l'anno santo. È una finta. Cioè l'anno santo era proprio che si ridistribuiva tutte le terre come era al principio tra tutti. Da questo l'anno santo di Israele. Non l'ha mai fatto neanche loro, per quelli sono andati in esilio. Per questo anche noi siamo in esilio, cioè, perché non prendiamo sul serio questo aspetto fondamentale della vita. E la libertà dell'uomo è vivere questo, prendere, ringraziare, spezzare. Anche per esempio, supponi nella professione, cioè se sono insegnante, prendo, ringrazio e condivido, cioè voglio dire, io potrei usare la mia professione per dominare sugli altri, per avere prestigio, potere e dominio, oppure per servire. Quindi io, non è solo questione di pane o dire allora cambio mestiere, faccio Madre Teresa, no, anche il mio mestiere può essere vissuto, fa parte del pane, come qualcosa che prendo e tengo per me o qualcosa che condivido. Infatti nel brano parallelo si dice Gesù ebbe compassione e si mise a insegnare loro molte cose. La prima compassione è proprio la parola, per esempio, che è il dare il senso alla realtà. Quindi a tutti i livelli proprio va vissuto questa condivisione. Tu vedi anche se arrivano i poveri, lo so, quando arrivano domandano qualcosa, sì, gli dai qualcosa, ma li umili a dare le cose. Uno l'ho già citato altre volte, dice no, non voglio niente, voglio solo che tu mi parli e parlare con te. Che vuole condividere il suo tempo col tuo tempo. Vuole essere ascoltato e parlare, che è molto più che dargli 10.000 lire. Così te lo levi dai piedi. Possiamo interrompere qui ringraziando Dio che ci ha dato voce sufficiente,
sì, anche per stasera.
Domani sarà un altro giorno.
Bene, concludiamo così e chiediamo al Signore di poter fare esperienza su di noi di tutte queste cose che la folla ha sperimentato, la sua compassione, il pane che si spezza e ci sazia, la sua vita che si dona.